Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati alla 24esima puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, questa sera come in regia, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti. Buonasera Cape.
Buonasera a tutti.
Ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio del concetto di democrazia e della sua declinazione moderna, andando anche ad ascoltare il discorso che ho avuto il piacere di tenere in qualità di presidente dell'ANPI in occasione delle celebrazioni del recente 25 aprile. Ed è proprio per tutti i nostri ascoltatori che volessero recuperare l'interessante puntata della scorsa settimana che vi ricordo che i podcast delle nostre trasmissioni sono presenti al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app. Ma passiamo immediatamente al tema della puntata, visto che questa sera parleremo di diritto e fake news e cercheremo anche di tracciarne i limiti e le potenziali sanzioni. Introducendo il nostro tema, diciamo che all'improvviso, e non tra un esiguo numero di studiosi, ma nell'intera opinione pubblica, l'espressione fake news ha cominciato a farsi strada, ingenerando preoccupazione e allarme. Probabilmente proprio perché il fenomeno ha contaminato il dibattito giornalistico a molti livelli e quindi una larga parte dei cittadini si sono interessati al tema, il mondo politico e con esso il legislatore, chiamiamolo così, ha rivolto il proprio sguardo in questa direzione. Precisiamo però sin da subito che la discussione in generale, e non solo quella alimentata da sprovveduti alla ricerca di clamore, è stata caratterizzata da timori eccessivi. In particolare, molti hanno sottolineato la novità e la gravità dei rischi, dati inattendibili, racconti inventati, episodi mai accaduti, messi in rete ovviamente, con straordinaria capacità di diffusione tipica del mezzo. Sarebbero in grado di causare danni enormi. Si sostiene che nell'era della partecipazione massiccia alla produzione dell'informazione, tali falsi assumono un peso decisivo per numero, velocità di diffusione e inoltre incapacità del pubblico di distinguere tra giornalismo professionale e informazione prodotta dalla gente, per così dire, comune. Sicché questo inquinamento, generato dalla moltitudine dei diversi produttori di notizie, rischia di nuocere seriamente al dibattito pubblico, che si deve nutrire, viceversa, soltanto di dati trasparenti e merita quindi una risposta sanzionatoria da parte dello Stato. In altri termini, l'inquinamento del dibattito pubblico porrebbe nel nulla una delle ragioni che rendono la libertà di manifestazione del pensiero, perché di questo stiamo parlando, così connessa proprio per l'appunto allo Stato, alla natura di Stato democratico. Si tratta quindi del presupposto perché i cittadini possano conoscere e deliberare, quindi avere notizie trasparenti, chiare e precise e affidabili, ci permette di deliberare in maniera cosciente. Se conosci il falso, deliberi male, quindi. Da più parti, da tempo si invoca l'intervento del legislatore, pronto a rispondere alla chiamata, come accade davanti a vere o presunte emergenze, questa volta con il disegno di legge denominato Gambaro, nell'ambito del quale, come vedremo meglio tra pochissimo, per la prima volta il falso di per sé diventa penalmente rilevante, evidentemente sull'assunto di una sua estraneità all'ambito di tutela garantito dalla libertà d'espressione. Se questo è lo stato delle cose, prendiamo le mosse da una considerazione che potrebbe sembrare banale, ma che aiuta a portare il discorso su quelle che paiono i binari corretti. Fake news sono, né più né meno, notizie false. Per restare in ambiente anglofono, visto che parliamo di fake news, si può citare la definizione di fake data dall'Oxford Dictionary, secondo cui, con l'encomiabile stringatezza della lingua inglese, l'espressione disegna ciò che sembra essere qualcosa che non è. Come accennato, la preoccupazione nei confronti di chi inventa, propone e pubblica notizie false è giunta fino a far invocare sanzioni per costoro, finanche di natura penale. Nella relazione al disegno di legge Gambaro, il bilanciamento fra gli interessi in gioco sembra questo: chiunque può dire quello che vuole, per la più che legittima libertà di espressione. Ma se il pubblico di internet prende per buono e fondato qualsiasi cosa circoli online, senza più distinguere tra vero e falso, il pericolo è enorme. Ma adesso passiamo alla musica, dando spazio a Samuele Bersani e la sua mezza bugia. Vai Cape!
Per non farmi del tutto paura, ho saputo l'altra metà, ed è stata quel punto più dura, ritrovare la vecchia stabilità, che tra l'altro la cervicale sai che male mi fa. Preferisco una mezza bugia, diluita in un litro di vino, un bicchiere di verità, che mi dai da bere al mattino. È un delitto parlarsi così, in mancanza di tatto totale, viene voglia di non rispondere, di chiudersi a chiave. Si salvano soltanto le stranezze e le proposte oscene che sfoderi ogni volta, e aggiungo le mie spezie al tuo risotto invece di stare sulla porta. Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare, concedo a te l'onore, il gusto di segnare, per mettere a tacere questa battaglia di parole. Che cosa devo fare? Indovino il cattivo di un film, anche meno di 10 secondi, ma è diverso nella realtà. Mi frequenti e non te ne accorgi, a parte i troppo evidenti che finiscono in cronaca nera, tutti gli altri tornando a casa hanno l'agnello per cena. Come mai quando parlo con te capovolgi le cose che dico, si comincia a discutere come fossimo dentro un partito arrivato al suo atto finale. Per mancanza di democrazia non esiste una maggioranza alternativa alla tua. Si salvano soltanto le stranezze e le proposte oscene che sfoderi ogni volta, e aggiungo le mie spezie al tuo risotto invece di stare sulla porta. Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare, concedo a te l'onore, il gusto di segnare, per mettere a tacere questa battaglia di parole. Che cosa devo fare? Spero che passerà. Mai avute vertigini prima, mai avuto una perplessità a far pace col proprio orgoglio. Che fatica si fa.
Ed era Samuele Bersani e la sua mezza bugia. E torniamo a parlare di diritto e fake news, dicendo che oltre alla legge Gambaro, a cui abbiamo accennato prima, viene previsto il reato di cui all'articolo 656 bis del codice penale, che si intitola pubblicazione o falsa diffusione di notizie esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico attraverso piattaforme informatiche, in base al quale chiunque pubblica o diffonde attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazioni presso il pubblico con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'ammenda fino ad euro 5.000. Con un atto di stima e fiducia nei confronti del giornalismo professionale, la contravvenzione non si applica ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti e ai prodotti inseriti all'interno di ufficiali testate. Su quest'ultimo punto non si può che dire che sia, che sembri o meglio un paradosso. Se l'obiettivo è punire l'inquinamento dell'opinione pubblica, il fatto che la disposizione non si applichi nell'ambito del giornalismo professionale sembra incoerente con la premessa. Se infatti c'è una fonte rispetto alla quale il pubblico coltiva l'aspettativa di un'informazione di qualità, veritiera e puntuale, questa è proprio la cronaca giornalistica professionale. Muovendo da queste premesse, la diffusione di notizie tendenziose, esagerate o false avrebbe forse ragione di essere punita e di esserlo vieppiù severamente proprio quando promani provenga dall'esercizio della professione giornalistica, perché qui si potrebbe assumere più forte il disvalore dell'inquinamento dell'opinione pubblica. Ma nei confronti della professione giornalistica, come accennato, il legislatore nutre una tale fiducia che lo spinge a escluderne gli appartenenti dai soggetti attivi del reato. Diciamo subito che questa iniziativa, fortunatamente, è ancora allo stato di disegno di legge e non ci pare convincente. Per spiegarne il motivo e fornirne qualche indicazione su come affrontare quello che è comunque un fenomeno che merita attenzione, è innanzitutto necessario puntualizzare che sotto l'ombrello, chiamiamolo così, di fake news abbiamo provato a ricondurre tre insiemi di fatti diversi, a cui è doveroso fornire risposte diverse e reagire con strumenti altrettanto diversi, non tutti necessariamente per mano del legislatore e non tutti necessariamente dotati di una sanzione. Ma quali sono a questo punto i diversi tipi di fake news? La prima tipologia di notizie false, ricondotta alla nozione in questione, riguarda i tentativi da parte di gruppi di potere, di singoli personaggi fino a stati sovrani, di modellare l'opinione pubblica a proprio piacimento e direi anche vantaggio, manipolando così l'informazione. Un buon esempio di questo caso è quanto si dice accaduto durante le elezioni americane, il cui esito, qualcuno sostiene, questo lo precisiamo, sarebbe stato influenzato pesantemente non tanto dai contenuti veicolati attraverso internet, quanto da soggetti molto influenti che proprio grazie alla massiccia diffusione di notizie false hanno modificato il voto di una parte consistente degli elettori. Insomma, uno tra i momenti cruciali di una delle democrazie più importanti del pianeta, le votazioni presidenziali statunitensi per l'appunto, avrebbero visto il proprio risultato condizionato da fatti falsi sapientemente messi in rete. Con questo tipo di distorsione si comincia a parlare insistentemente del fenomeno, trattandolo per quello che certo non è una novità. cari ascoltatori, andremo a raccontare qualcosa in più sul nostro interessante argomento solo tra poco. Ora ci andiamo a sentire un brano degli Auxili che si intitola We l'Aliem. Rientriamo in diretta qui a Radio Fab dopo aver ascoltato questo bel brano dei valenziani Auxili dal titolo We l'Aliem e proseguiamo la nostra trattazione affermando che è vero che il mezzo internet appare relativamente nuovo, benché siano più di 10 anni che si parla di Web 2.0, ovvero della rete come ambiente dove gli utenti non sono solo fruitori che raccolgono informazioni, ma le creano contribuendo attivamente al flusso della comunicazione. È in ogni caso molto più antica, secondo alcuni addirittura endemica, la tendenza del potere pubblico e privato, nonché politico, economico e religioso, a creare masse sostenitrici, tra virgolette, anche attraverso una distorsione della realtà usando i media che il periodo storico mette a disposizione. da quando esiste il potere, esso cerca legittimazione, non sempre usando una limpida comunicazione come regola di comportamento. Questa attività si chiama propaganda ed ha caratterizzato ogni regime, democratico e non democratico. Sanzioni penali, in casi del genere, non sembrano una buona idea. Al di là dell'aspirazione ad un ordinamento in cui esiste un diritto criminale minimo, quindi il diritto penale, vera estrema ratio nei confronti di insulti a beni giuridici non altrimenti tutelabili. Sono due però i motivi che convincono in questo senso. Il primo è relativo all'ostilità di affidare a un organo statale dotato di poteri coercitivi la possibilità di attribuire patenti di verità. Il secondo riguarda l'estrema difficoltà, a volte forse addirittura l'impossibilità, di distinguere il vero dal falso. L'antidoto a questa particolare tipologia di fake news dunque pare un altro: un maggiore pluralismo che aiuti a smascherare le falsità e una rigorosa disciplina sulla trasparenza della proprietà dei mass media che vieti la concentrazione, indispensabile terreno di cultura per il pluralismo. Insomma, è una specie di guerra batteriologica. Il batterio della propaganda si combatte con iniezioni di maggiore libertà. La nozione di fake news poi è stata usata per descrivere quella sterminata massa di dati, opinioni e racconti di scarsa autenticità di cui la rete letteralmente abbonda, soprattutto sui social media, infatti, ove ognuno può pubblicare ciò che vuole senza alcun controllo. Qui è facile trovare episodi, commenti e affermazioni la cui affidabilità pressoché nulla e che spesso si rilevano falsi. Sono informazioni circolanti in rete che passano per lo più inosservate, ma che, per ragioni spesso del tutto casuali, a volte riescono ad avere una maggiore audience, magari perché riprese da soggetti con un seguito, con dei follower, chiamiamoli così, consistente. È un chiacchiericcio originato dal continuo comunicare non coordinato di milioni di persone. E in questo fiume di parole si trovano appunto anche affermazioni del tutto inventate, leggende metropolitane del tutto futili, ma talvolta anche suggestioni infondate su temi di grande rilievo, quali ad esempio la salute, che magari contrastano con le acquisizioni della scienza. Anche in questo secondo ambito si sono levate voci che pretenderebbero di eliminare ogni contenuto falso dalla rete e anzi di elevare a reato la diffusione di messaggi non veri. Ma pure qui la soluzione non sembra né praticabile, tantomeno opportuna. Oltre agli argomenti già spesi in precedenza, che convincerebbero a desistere dal proposito, ve n'è un altro non irrilevante. Secondo alcuni, la garanzia dell'articolo 21 della Costituzione, dedicato alla libertà di espressione, non si estenderebbe fino a tutelare affermazioni soggettivamente false. Secondo altri, il falso non avrebbe in effetti ragioni di tutela in presenza di altri beni giuridici in conflitto, ma di per sé non potrebbe essere punito. Questa seconda posizione pare quella più convincente. Può essere condivisibile che l'ordinamento non difenda chi diffonde affermazioni false, poiché in effetti non sembra esistere un interesse meritevole di tutela da salvaguardare in questo caso. Tuttavia, ciò non significa che il falso debba essere, lo ripetiamo, di per sé bandito, con tanto di sanzione, dall'orizzonte della comunicazione pubblica. E dopo aver aggiunto queste importanti considerazioni sul tema, ci andiamo a concedere la terza pausa musicale della serata, andando ad ascoltare la Banda Bardò e la loro Passerà la notte, vai cape!
Música. faccio ridere, la notte passerà. Sono le quattro e tutto va bene, solo un po' di umidità. Che classe che hai, che semplicità, tanta commedia e fragilità. Ridere, ridere, ti faccio ridere, la notte passerà. Meglio che non guardare la pietà, meglio che ricoprirsi di edera e di vanità. Che classe che hai, che semplicità, tanta commedia e fragilità. Forse è possibile per sopravvivere usare la sincerità. Meglio che cercarsi un nascondiglio, meglio che sbagliare un consiglio, meglio di un litigio lasciato a metà, meglio che rinunciare a sconvolgere la realtà. Passerà la notte, passerà la confusione, passerà la notte, passerà la confusione. Ridere, ridere, ti faccio ridere, che differenza fa? Sarò più vero di un flauto che incanta, la notte passerà. Meglio che cercarsi un nascondiglio che sbagliare un consiglio. Meglio che non guardare la pietà, meglio che ricoprirsi di edera e di vanità. Passerà la notte, passerà la confusione, passerà la notte, passerà.
E rientriamo qui in diretta diritto di per mezz'ora dopo aver ascoltato la banda Bardò con Passerà la notte, e continuiamo a parlare del nostro tema dicendo, in termini diversi da quelli di cui sopra, che l'asserzione di un dato falso potrebbe essere espressamente vietata e chi l'ha diffusa dovrebbe andare incontro a una pena solo se ciò danneggia o mette in pericolo un altro interesse, individuale o collettivo che sia, di valore costituzionale. Badate bene, si tratta di un approccio in cui risuonano orientamenti della giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, che ha sempre ritenuto incostituzionali, per contrasto con il primo emendamento, le incriminazioni a prescindere del falso che non colpissero un interesse costituzionalmente rilevante. In questo caso, infatti, la bilancia tra il bene giuridico in contrasto e la libertà di manifestazione del pensiero difficilmente pende a favore della seconda, quindi della libertà di manifestazione del pensiero. Ciò perché di solito non vi sono ragioni perché l'ordinamento privilegi la libertà d'espressione quando veicola un fatto non vero, perché l'ordinamento compia un bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela a livello costituzionale, dunque è necessario che ve ne siano almeno due in contrasto. Quindi non solo, per capirci, l'articolo 21 che tutela la libertà d'espressione, ma anche un altro diritto costituzionalmente rilevante. E mentre certamente la libertà di espressione lo è, la verità dei dati veicolati in pubblico, salvo casi eccezionali, non sembra essere altrettanto tutelabile. Veniamo infine a una terza accezione di fake news: affermazioni non vere che ledono o mettono in pericolo interessi individuali o collettivi riconosciuti in Costituzione. Immaginate una dichiarazione offensiva e falsa, come ad esempio la diffusione di dati personali scorretti o di notizie fuorvianti in grado di condizionare l'andamento di un mercato. Questo è solo il solo terreno in cui si possono utilizzare le categorie di legale e illegale. E siccome quel che è illegale offline è illegale anche online, questo sembra ovvio, appare che l'unico campo in cui il legislatore sembra poter legittimamente e fruttuosamente fare applicazioni di divieti e sanzioni penali sia questo. A questo punto del nostro ragionamento pare necessario chiedersi come si può attribuire la responsabilità di una notizia falsa. Si è visto qual è l'unica tipologia, se così si può chiamare, di fake news a cui pare ipotizzabile applicare una pena. Ora cerchiamo quindi di precisare chi può essere punito. Il meccanismo, per così dire classico, di attribuzione della responsabilità penale passa attraverso il principio personalistico, per cui risponde chi fa le cose, o meglio, in base ai principi sul concorso di persone nel reato, articolo 110 del codice penale, tutti coloro che hanno contribuito in maniera causale alla realizzazione del fatto. Certo, esiste anche la possibilità di ascrivere la responsabilità penale, ne abbiamo già parlato qui a diritto per mezz'ora, a titolo omissivo. Tuttavia è necessario che il reo, il colpevole, abbia l'obbligo giuridico di impedire il fatto illecito che si è verificato. È cioè necessaria una posizione cosiddetta di garanzia, che può derivare dalla legge, da un contratto o dall'esercizio di una precedente attività. Nell'ambito del diritto di informazione, l'articolo 57 del Codice Penale, che stabilisce una posizione di garanzia per il direttore responsabile di una testata giornalistica per i fatti illeciti commessi mediante la testata stessa, è certamente questa la disposizione più applicata nell'ambito giornalistico, lo ripetiamo. Essa, fino a qualche tempo fa, con certezza, era applicabile soltanto alla carta stampata. Prima del 2015, infatti, una solida giurisprudenza, partendo dal presupposto per cui Internet non è riconducibile alla nozione di stampa prevista dall'articolo 1 della legge 47 del 1948, escludeva l'applicabilità alla rete, ad internet, di disposizioni incriminatrici come quella menzionata o di aggravanti in base al noto divieto di analogia impeius in materia penale, quindi una sorta di favore per il colpevole. La ricerca di un meccanismo di attribuzione di responsabilità per i fatti illeciti in rete è probabilmente uno dei problemi di maggior rilievo degli ultimi anni nella materia del diritto dei mass media. E ciò non soltanto per ragioni di ordine sistematico, bensì per esigenze molto concrete. In primo luogo, la frequenza con cui si presentano casi di illeciti commessi a mezzo internet, in seguito ai quali si vaga alla ricerca, letteralmente si vaga veramente senza un colpevole, alla ricerca della disposizione adatta a reprimere o a contenere questa tipologia di comportamenti. Cari amici, andremo a terminare la nostra dissertazione solo dopo il quarto brano della puntata. Lui è JJ Cale con il brano intitolato Lies. Ed eccoci rientrati in diretta dopo aver ascoltato Lies di JJ Cale e andiamo a terminare la nostra puntata dicendo che le ragioni dell'imponente casistica che abbiamo richiamato in puntata sono molteplici, eccone alcune. Rispetto al passato sono numerosissime le persone che si sono trovate a diffondere il proprio pensiero, magari la maggior parte di esse senza un grande pubblico, ma soltanto alle decine oppure centinaia di amici su Facebook, così come specularmente sono numerosissime quelle che si sono trovate protagoniste di un episodio narrato o di un giudizio espresso da altri. Accade inoltre che l'assenza di un contatto fisico tra chi scrive e chi legge diminuisca i freni inibitori. Il messaggio, poi, una volta diffuso in rete, rimane reperibile con grande facilità se si trova la parola chiave che lo rintracci, questo è ovvio. Ma uno dei problemi che rende insidiosa la rete e che complica la costruzione di una ipotesi volta a risolvere gli illeciti online di cui abbiamo parlato è la facilità con cui l'autore del messaggio può celarsi dietro l'anonimato, magari in astratto non impenetrabile, ma che diventa tale in concreto perché la maggioranza dei privati non ha mezzi per superarlo e l'autorità giudiziaria ha risorse molto scarse rispetto all'imponenza della casistica. Di fronte a questa situazione, una soluzione che non frustri la legittima domanda di giustizia delle persone offese implica un'alternativa. Ad oggi le alternative proposte hanno mirato da un lato a rendere più difficile la possibilità di usufruire del richiamato anonimato, dall'altro di individuare un soggetto terzo noto, chiamiamolo responsabile per capirci, a cui porre in capo la paternità del messaggio falso. Purtroppo entrambe le soluzioni non appaiono collimanti con le esigenze del sistema penale e quindi sarà doveroso e necessario che la giurisprudenza mondiale elabori delle teorie più moderne e più soddisfacenti. E passiamo a concludere la nostra dissertazione parlando della responsabilità di chi gestisce il sito oppure la piattaforma dove vengono veicolate notizie false. In questo contesto appare necessario analizzare se una responsabilizzazione di terzi sia possibile con le regole oggi in vigore o se sia auspicabile un intervento legislativo del Parlamento. Le ragioni della spinta ad attribuire una responsabilità al gestore del sito o della piattaforma sono almeno due. Anzitutto, si tratta di un soggetto identificato o identificabile in maniera molto semplice, e poi si tratta anche di chi, da un lato, ha la cosiddetta signoria sui contenuti e dunque può porre barriere all'ingresso di contenuti illeciti, ma anche di chi, dall'altro, guadagna, sia in termini economici che di notorietà, dal mantenimento in rete dei contenuti in questione. Va detto però che quella cosiddetta per pubblicazione, tra virgolette, sembra una classica responsabilità commissiva, quindi volontaria. Per renderla punibile anche a titolo omissivo, quindi non ho controllato per capirci, è necessaria una posizione di garanzia che non può certo essere individuata dalla giurisprudenza. E se il legislatore, con il proverbiale tratto di penna, aggiungesse una simile posizione di garanzia, che cosa succederebbe? A mio avviso, otterrebbe un doppio risultato negativo. In primo luogo, aumenterebbero i soggetti penalmente responsabili, con la difficoltà però di rinvenire una concreta rimproverabilità in capo ad essi, circostanza che creerebbe non poca tensione con l'elemento soggettivo del reato, quindi con il colpevole. In secondo luogo, l'attribuzione di responsabilità porta con sé anche un'inevitabile concessione di signoria sui contenuti, che verrebbero perciò sottoposti a rigorosa censura, a rigoroso vaglio di chi gestisce la piattaforma. È prevedibile quindi che i gestori, anche solo per evitare di incorrere in guai giudiziari, chiamiamoli così, eliminerebbero ogni contenuto sensibile, col risultato di creare un appiattimento generale della comunicazione. Speriamo quindi che il legislatore europeo e quello italiano intervengano su questo importante tema al fine di fare chiarezza ed eliminare le tante incertezze e le eccessive libertà che contraddistinguono il mondo, lo strano mondo, aggiungo, delle fake news. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di passare all'ultimo brano, vi ricordo che Radio Fab è ascoltabile al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra app che si chiama proprio Radio Fab e che è scaricabile da tutti i Play Store dei vostri dispositivi mobili. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E concludiamo con un po' di ironia, andandoci ad ascoltare il maestro Franco Battiato con un brano intitolato Cucuru Cucù. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima settimana. Ay, 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 canta.
maschera, avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu, cucurù cucurù, paloma, ai 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 ai, cantava, cucurù cucurù cucurù, paloma, ai 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 ai, cantava, l'ira funesta dei profughi afghani.